Serie TV,
fumetti
e oltre.
Sono cose serie.
Precedentemente su Sono cose serie.
Buona serie! Buona serie!
Buona serie!
Buona serie! È la settimana di Sanremo. La pagina ufficiale di Internet Explorer ha esordito con Ugo e Morgan a Sanremo.
Diciamo chi vince.
Potrebbe vincere Cristicchi, però attenzione che c'è la scheggia impazzita dei Coma Cose, che hanno tirato già fuori il lit per l'estate.
Cuoricini.
La sento già cantare anche dei cani.
Tra l'altro considera che io di tutti questi meme, la cosa divertente è che io conosco i personaggi dei cartoni animati a cui li abbinano, ma non ho idea di chi siano quelli.
Non è questione etica, ci va la legge. E che certo, se la voce è mia, è mia.
Okay. Non lo so, è qualcuno che sicuramente è indietro di cottura, che ha ritardo di una settimana sulla puntata. Okay.
Ma anche lui probabilmente usa Internet Explorer.
Speranza che lo spieghino, ecco. Sì. Perché se no, per me è...
No go, ragazzi. Questa è no go.
C'è l'ossidabile su una struttura meteorologica. Volevo sapere.
È un drammomedi.
Come sta sciorinando nomi qua?
No, ma sono generati dalla ISO. Non mi sono cose serie.
E buona serie, bentornati in diretta con il nostro magazine settimanale. Sono cose serie. Noi parliamo di serialità a 360 gradi. Ai microfoni siamo Paolo Ferrara e qui accanto Michelangelo Alessio.
Buona serie.
E questa sera abbiamo la regia in formato ridotto.
Ma io non vedo voi.
Abbiamo il nostro Cucci.
Per metà, infatti.
Che si dovrà occupare da solo sia della regia video che della regia audio. Perché siamo senza.
E si è già sentito, direi, già l'altro.
Vabbè, giustamente. Ma... E quindi siamo orfani del De Simone.
Boh. Chi lo sa?
Vedremo. Non lo so. Lanciamoci direttamente sulla puntata, quindi cominciamo con il nostro sommario alla rovescia.
Il sommario alla rovescia. Il sommario alla rovescia.
Pensavate non ci fosse l'angolo maledetto, ma chiudiamo sempre col nostro angolo maledetto.
Mi tocca allora, fa pure quello?
Matteo De Simone oggi non c'è perché sta partecipando a una grande manifestazione di piazza sul tema della pubblicità nei servizi streaming. Se riusciamo, non abbiamo ancora capito se riusciremo a raggiungerlo, ma proveremo a collegarci, non si sa se ce la facciamo.
Con la piazza,
con la piazza, per sapere gli umori.
Gli facciamo una chiamata
di questa manifestazione.
Quindi lo scopriremo, ma prima c'è la serie della settimana. Questa sera parliamo di The Agency, nuova serie su Paramount Plus con Michael Fassbender.
Tra poco invece il nostro momento in cui parliamo a ruota libera di serie TV, recuperi, cazzeggio sfrenato. Fra 3, 2, 1... Non avrei molta voglia di parlare di questa roba qua.
Ok.
Io però invece voglio invece di salutare Big Gnomo, che come sempre ci saluta dal pre-onda, perché ci ha salutato durante l'intro e dice: recupererò in podcast.
Bravo. Grazie anche solo per il saluto, ci fa molto piacere. Se siete collegati qua in diretta, mi raccomando, scriveteci, fateci sapere innanzitutto se sta andando tutto bene. E poi se avete delle domande o volete partecipare ai nostri watch in progress o alle nostre visioni o al fatto,
o un insulto
o magari se volete, come è già capitato, suggerirci dei watch in progress.
Devo dire che alcuni suggerimenti sono arrivati, hanno colpito nel segno, hanno colpito sempre lui Matteo. Parliamo degli assenti, ecco.
Cioè ogni tanto suggerite anche delle cose decenti magari.
No, in realtà siamo molto interessanti. Allora, io ho fatto un lavoro, mi sono sacrificato per voi.
Mm-hmm. Ecco.
Perché in effetti volevo vederlo questo, ero curioso. Facciamo così. Avrei voluto vedere.
Però mi è uscito e c'è un perché sia uscito durante la settimana santa, cioè quella di Sanremo. Perché l'11 è uscito questo nuovo film d'animazione dell'enorme franchising del franchise che si sta delineando ormai su The Witcher. Netflix ha in mano
si sta delineando, secondo me sta cominciando a delinearsi verso lo scroto, però
la mungitura della mucca là, diciamo.
Allora, il titolo originale è The Witcher Sirens of the Deep, ovvero The Witcher Sirene dall'abisso, film d'animazione dell'universo dello strigo Geralt de Rivia, ovviamente su Netflix. film d'animazione, abbiamo detto, regia di Kang Wei-chul, che io ho detto chi cazzo è sto qua, ma invece è uno che ha lavorato moltissimo come animatore proprio in, nel penultimo film The Witcher Nightmare of the Wolf, che non era particolarmente brutto, non ma ha fatto anche cose come Thundercats Roar,
l'ultima versione,
Voltron Legendary Defender, sempre come animatore, e The Death of Superman.
Insomma, altro, si è fatto un gran ciul.
Si è fatto un bel ciul, bravissimo. La sceneggiatura invece di Mike Ostrovsky e Ree Benjamin, che hanno fatto un po' di cose anche loro, anche loro sono entrati nella writing room della serie, invece live action di The Witcher, ed è basato sul racconto di Sapkowski intitolato A Little Sacrifice, una specie di rivisitazione creepy e anche molto fantasy, chiaramente, della sirenetta di
Andersen. Racconto l'avevo
Attenzione,
letto.
Io erroneamente ho scritto La sirenetta di Andersen, cioè il racconto originale, ma in realtà scopriremo che è un'altra sirenetta a cui si sono ispirati. Lo studio di animazione che ha creato questa porta, si chiama Studio Mir, noto anche per aver fatto delle cose molto interessanti.
Ma, miseria, Legend of Korra e Voltron Legendary Defender, dal punto di vista visivo e di animazione, sono pregevolissimi.
E infatti, dal punto di vista si vede fino a un certo punto.
Poi tolgono l'immagine.
Volevo segnalarvi però che nel doppiaggio originale tornano i due doppiatori che hanno nella serie live action dato anche la faccia di Ranuncolo e Yennefer, ovvero Joe Beatty e Anya Chalotra, mentre invece per il ruolo dello strigo, del nostro Geralt, abbiamo la voce originale del personaggio dei videogiochi. Il grande Dog Cockle, che ha questa voce molto... Ovviamente nell'originale invece c'è il doppiatore ufficiale di Henry Cavill che dà la voce a... poi come dicevamo è uscito l'11 febbraio 2025 per Netflix e dura circa 1 ora e 30, quindi classico film di animazione abbastanza facile da guardare. Molto brevemente raccontiamo questa storia che si basa, c'è quasi una sorta di omonimia sul racconto di Sapkowski, ovvero Geralt e Ranuncolo arrivano a Bremerwood.
Già nel racconto non c'è Ranuncolo, se non mi ricordo male.
Dove sono coinvolti in un conflitto tra umani e creature marine, cioè questi tritoni e questi sirenoni, sirenette. C'è anche una foca, una foca parlante.
Pingu c'è.
Devono svelare gli intrighi dietro la disputa. C'è una disputa tra i terrestri e
i marittimi.
E c'è ovviamente di mezzo il fatto che c'è un amorazzo tra il principe dei terrestri e la principessa di questi.
Ah, ci abbiamo pure Romeo e Giulietta dentro.
Più o meno così. Allora, subito, i punti di forza sono brevi e molto concisi, ovvero la qualità dell'animazione, devo dire che è interessante. Il character design non mi fa impazzire, però insomma è fatto piuttosto bene. Fluidità delle scene d'azione sono di buonissimo livello, che sono praticamente in linea col precedente film, anzi
rimane.
A un certo punto arrivano anche un po' a esagerare questa roba qua, perché le scene di azione, ci sono delle sequenze di combattimento che sembra di vedere, ma è una roba pazzesca, quella con i mostri marini, c'è una bella integrazione tra 3D e 2D anche, che è molto interessante, molto spettacolari, c'è un giusto tocco splatter. Ricordiamo che questo film è vietato ai minori di 16 anni, quindi insomma c'è poco da... Forse nei combattimenti ci hanno messo un po' troppo, perché sono estremamente coreografati. C'è Geralt che ogni tanto con la spada fa delle pirouette un po' strane, sembra un po'...
circense.
È un po' un circe, è la Cirque du Soleil. E fino a qua possiamo ancora decidere.
Andiamo bene.
Il problema è la storia. Allora, di base, faccio un piccolo capitolo introduttivo. La storia è una roba che proprio non c'ha senso. Cioè, la sceneggiatura, a parte alcune lacune narrative, è una struttura... molto molto fragile, addirittura ho avuto l'impressione che certe cose le abbiano avute raccontare in maniera troppo frettolosa,
ma tipo le ultime stagioni del live action di Netflix, sempre
secondo me è peggio. Ma che poi ce ne sono alcune che sono piuttosto nonsense, abbastanza nonsense, che non riescono a coinvolgere lo spettatore come si dovrebbe. Il top l'ho trovata, cioè è una stronzata, perché ce ne sono di peggiori. Secondo me è quella che proprio non si capisce. Allora, a parte il fatto il rapporto tra i terrestri e questi mostri marini, ci sono poi due personaggi che in qualche modo si capisce che sono i due cattivi che decidono insieme di fare una roba, no? E lui dice, ma per quale motivo?
Perché sono cattivi.
No, ma che pro? Perché uno vorrebbe spazzarli via dalla faccia della terra, l'altra vorrebbe spazzarli via dalla faccia della terra. E che cazzo si mettono assieme? Cioè, uno dei due probabilmente deve soccombere. Ma il top è questo. Queste sono creature marine che respirano tranquillamente fuori dall'acqua e dentro l'acqua. E vivono nelle profondità, negli abissi, appunto. Questi decidono alla fine del film di fargli la guerra, i terrestri, e cosa fanno? Si creano delle mute, vanno con le navi. Fanno con le navi e dicono: facciamo guerra! Guardando il mare, facciamo la guerra! E questi
gli ribaltano le navi e hanno risolto il problema. Cioè.
No, non glieli ribaltano, dicono di fare una cosa molto più figa. Salgono sopra le navi e combattono dentro le navi.
Ah,
è proprio una cosa.
Proprio usano il loro vantaggio marino.
Il vantaggio marino.
Soprattutto usano il 100% il loro cervello.
No, poi un'altra cosa. All'inizio c'è una scena che deve farti capire che, insomma, ci deve essere il famoso incidente diplomatico che crea il. Ci sono dei tizi che stanno. Perché il problema è che i terrestri vogliono recuperare delle perle, che sono molto. E ovviamente tirano su tonnellate e tonnellate di ostriche che sono molto grosse, molto polpose, no? E questi dicono: ma questo ci serve, questa roba ci serve. E tu vedi sto mucchio dietro, cazzo, con cui mangia una famiglia intera. Dobbiamo provare, perché dobbiamo cercare di dar da mangiare ai nostri figli. E che fanno? Aprono queste cazzo di cozze per cercare le perle e le buttano le cose.
I cozzi.
Il
frutto.
Il frutto. Perché devono trovare la perla. Poi ne
perché
trovano
con quella ci possono mangiare.
Perché con l'altro, quelle non sono commestibili, quelle no, sono velenose. No, non capisco. No, questa cosa non si capisce.
Ma sono due tribù di Minusavens.
Probabilmente sì. Ma questo non è nulla. Perché appunto sulla storia non c'è quasi nulla di salvabile. Perché tutto fatto senza un perché
particolare. Dillo, la membro di Segugio.
Ma la cosa Marino, mi fa morire. Però. Ma la cosa mi fa morire.
Un bel cerfiolone di mare. Scusate.
Esatto.
Allora, ci sono delle digressioni musicali. Allora, posso capirlo. Perché questa cosa ricorda proprio la sirenetta Disney.
Ah, e questa è la cosa figa. Fare proprio la.
Che risulta estremamente forzate. Allora, noi abbiamo visto già nella serie che Ranuncolo spesso
scassa il cazzo, suona.
Per te scassa il cazzo, per me comunque c'è il motivo. Canta. Lui è un bardo. Ha la sua cosa e suona. E fin lì, quando c'è lui che racconta sta roba qua, fino a un certo punto dici vabbè, fa parte comunque del suo personaggio ed è giusto che lui canti delle canzoni. Ne canta un paio. Poi c'è la sua amica che si chiama Occhietto, che è una tizia carinissima.
Con un occhio solo, però.
No, ne ha tutte e due. Che anche lei è una barda, un bardo femmina barda.
Una barda.
Che anche lei
però
canta.
Non è grande, sennò sarebbe Big Bard.
Big Bard. Comunque, e figli tu dici, ci sta, è coerente. Il problema è che a un certo punto, perché c'è sempre un intrigo, perché ricordate la sirenetta, è una che è innamorata di un... e deve in qualche modo avere le gambe, no? Deve avere... C'è una scena identica alla sirenetta dove c'è la cattiva, la strega del mare, che gli dice: guarda, qua c'è la pozione, con questa potrei guadagnare le gambe e amare il tuo amico.
Ah, proprio copia e incolla. Cioè,
attenzione, ma appena gliela dà, parte la musica e questa canta.
No, madonna.
Canta musical. E tu dici, aspetta un attimo, allora sarà tutto così? No, perché ci sono quella scena là.
Ah, la coerenza. Facciamo questo episodio? Aspetta, l'altro giorno ho visto con mio figlio un cartone animato.
Ma io questa cosa l'ho capita, perché è chiaro che la data dell'uscita durante la settimana di Sanremo è stata strategica.
Perché sei troppo buono, fatto
per
via,
quanto
buono.
Cringe, le interpretazioni del film sono nettamente superiori a certi disagiati che hanno cantato la settimana scorsa a Sanremo con l'autotune, che gareggiavano appunto nella Città dei Fiori. Quindi da quel punto di vista si potrebbe fare anche un bel confronto. Perlomeno, cioè, oddio, loro, i pesci, la gente aveva un modo di parlare che sembrava proprio autotune.
No, che quello. Ma, cioè, no. Perché, ma quando cantavano.
Sì, sì.
Ma come saremo
forse
quest'anno?
Gli snorchi.
Solo per effetto, giusto? Autotune, solo per effetto. Per... Sai che l'aveva vietato Conti, no?
Si è vietato le palle. Sì. Vabbè, comunque, poi dicevamo, è solo ispirato perché l'adattamento si prende delle libertà che sono quasi da... Io non ho letto il racconto, però è bello quando Sapkowski prende lo spunto di alcune fiabe, allora, lo ha già fatto con
sì, nel fatto
primo
con
episodio.
Cappuccetto Rosso. Io avevo letto uno, io ho letto soltanto
fa parte di quel racconto,
le antologie di racconti.
Fa parte di quella
dove faceva questa cosa qua, reinterpretava in chiave, diciamo, dark horror fantasy le fiabe classiche. Quella cosa mi era piaciuta molto.
E credo che faccia parte proprio di quella serie di racconti, perché proprio si capisce che c'è l'intento di voler riraccontare.
Ma
attenzione, perché succede una cosa stranissima. A parte appunto tutte le libertà che si prendono, tanto da stravolgere, ma anche perché secondo me il conflitto nel racconto è solo a margine, non è così davanti, no? C'è una risoluzione, io cerco di non spoilerarvela, però cercate di arrivarci. C'è una risoluzione che cambia radicalmente il finale della serie netta.
Si prosciuga il mare? No.
No. Invece che, lo dico, tanto non ve lo guardate, una merda. Invece che lei decidere di diventare essere umano, lo decide lui. E quindi lui abbandona...
Di diventare pesce.
Di diventare pesce. Che tu dici, cazzo, però è una bella idea. Peccato che ad arrivare a quella risoluzione lì non c'è stata la minima proprio... costruzione narrativa. Questo lo fa perché deve fare il torto al padre, così.
Ah,
a cazzo di cane. È una roba che mi è piaciuta tantissimo.
A cetriolo di mare.
Okay. Io ho trovata veramente una roba senza senso, però c'è una speranza, nel senso che
c'è la scena in cui, che ne so, Ranuncolo canta baciala, no?
No, vabbè, mi sembra che anche Luca Pantanetti, che saluto, ha fatto nella sua ultima recensione.
No, vabbè, non dirmi ieri sera solo, perché veramente, se ormai ci fai video sempre il giorno prima, no, vabbè, poi iniziamo col dissing.
Ha fatto una live e poi ieri sera ha fatto la sua recensione. Gli è piaciuta molto la bromance, perché c'è questa roba, è collegata chiaramente al passato anche di The Witcher, e quindi ci sono molti racconti del passato dove lui si ricorda, no, del suo rapporto con Yennefer, che non servono assolutamente alla massa. Ma mentre lui racconta in maniera così
spontanea,
no, così
contrita,
intanto ci sta a provare cocchietto.
Ok,
è proprio così. Quindi abbiamo Geralt che rimembra quando stava con Yennefer, con la scusa flirta con Occhietto, che tra l'altro è amica di Ranuncolo, gli fa l'occhietto a Occhietta, mentre c'è l'altra trama di Romette e Giulietta.
Romette e Giulio
Marino. E quindi è una roba che dici, ma dove cazzo vogliono arrivare? Comunque, una roba. Altra occasione perdutissima.
Cioè, poi voglio dire, adesso non è che, ma giusto qualche annetto fa c'è stato pure un film che ha vinto l'Oscar con la storia d'amore tra uomo,
ma porca
pesce
miseria,
e donna, magari.
Ma dai, Del Toro, madonna mia, cosa
potevano lasciare perdere.
Comunque, l'unica cosa interessante è che vi potete, a parte le parentesi musicali che sono terribili, però è un prodotto che si presta, questo è veramente un prodotto oro per quanto riguarda l'inattentive watching.
Ah, vedi che
addirittura,
vedi che è un vantaggio.
Guarda, io stavo pensando che secondo me mentre fai la zuppa di pesce e l'inattentive watching definitivo, invece
la categoria luxury inattentive watching,
esatto,
okay.
Molto relax, nel senso che tu te lo guardi
relaxative,
ok.
Addirittura Pantanetti dice, no, ma questo proprio lo puoi guardare mentre guardi i social, cioè proprio te devi sbattere la minchia. Non ha tutti i torti. No, invece mentre prepari la zuppa di pesce te lo puoi guardare tranquillamente, perché te lo guardi, te lo godi proprio per mentre fai altro.
Mentre fai la zuppa di pesce ci sta, perché gli dà l'effetto 4D, senti, esatto, anche la puzza,
esatto,
l'odorama.
Perché tu lo guardi, godi tantissimo e dopo qualche ora te lo sei dimenticato.
Mentre mangi la zuppa.
Mentre mangi la zuppa. Ed è fantastico. Veramente un prodotto bollino De Simone. Secondo me se lo dovrebbe guardare De Simone.
E gliene parleremo quando torna, gliene parleremo.
Sì, sì, sì. Io ho visto che c'è un appunto tuo, però l'hai buttato a tradimento, l'hai buttato.
Visto, io me li metto lì. Questo è l'effetto sorpresa, no? Perché sennò è troppo facile. Sì, perché io dopo l'operazione Chuck fatta un po' di tempo fa, ho voluto riprendere altri rewatch, no? Sai, okay, quelle cose anche lì. Guardate nel tempo un po' sulle reti, diciamo, commerciali, tipo Mediaset, diciamo, sì? Non ve lo dire pubblico, ma è sbagliato. Che quindi guardi sempre un po' a pezzi, salti qualche puntata, tranne le ultime stagioni che invece stavano già sulle piattaforme, diciamo, le prime sono andate un po' così.
Ho capito dove vuoi arrivare.
Sì, perché ho ricominciato Big Bang Theory.
Sono molto, molto curioso perché era mia intenzione anche ricominciare a guardarlo.
Sì, siamo all'inizio, penso di aver dato, siamo a 6 episodi della prima stagione.
Col doppiatore che cambierà, tra l'altro.
Di sì, per un paio di puntate ci sarà Emiliano Coltolsi, di cui abbiamo parlato qualche. Sì.
E devo dire una cosa: pro e contro.
Pro e contro, dai.
Vabbè, sono alcune robe, naturalmente, è invecchiata un po' male. Un po' male, naturalmente. Vabbè, giustamente sono passati. Quanto hanno fatto? 12, no.
Direi forse almeno 15 anni fa.
E quindi comunque alcune robe si vede che erano proprio nella vecchia TV dove proprio
sono figli del tempo, però, perché sì, il nerd così super
L'hanno inventato loro in qualche modo, cioè nel senso la rivalutazione del nerd.
E però diciamo, da queste prime puntate, naturalmente vi terrò aggiornati nelle prossime settimane, ho notato una roba dal ricordo che avevo io, soprattutto nelle ultime stagioni, appunto. Queste prime sono veramente tanto, tanto sitcom, proprio la classica sitcom semplice, con dialoghi molto semplici,
battuta risata.
Sì, anche nelle mimiche, poi naturalmente nei personaggi principali, quello che sono appunto le caratteristiche, il character design dei personaggi naturalmente rimane, anzi forse si esaspera, tipo c'è uno Sheldon in queste prime puntate che quasi ci prova ad avere empatia, cosa che invece poi perde, lui diventa proprio più robotico poi nelle stagioni successive, invece qua quasi ci prova, no? Quindi c'è questo twist al contrario che poi recupererà alla fine della serie. Però appunto queste prime stagioni non me le ricordavo bene, anche se in macro eventi sì, e quindi è piacevole, è anche un po' strano, perché proprio si vede dalla grana tante cose che proprio vecchiano, e se tu hai il ricordo delle ultime stagioni, che appunto invece sono molto più moderne in tutto, ti stranisce un pochino.
Considera anche che c'è stata una ma neanche tanto lenta, un'escalation economica, nel senso che prima stagione gli è costata due banane, perché la rete non era proprio convintissima che sarebbe stata.
Però penso che il budget in realtà nelle stagioni successive l'abbiano speso più per le persone, diciamo, per le maestranze, per gli attori, perché in realtà gli ambienti già ce ne sono, in questi primi 6 episodi ci sono già un casino di ambienti.
Sì, quelli li hanno
tenuti tutti. Dici, e sono gli stessi che per il dopo, perché c'è il laboratorio, ci sono...
Che poi è un unico teatro di posa dove sono quadrato.
I due appartamenti, l'esterno della casa di Howard, il supermercato, le auto, cioè quindi già come ambienti ne hanno già mantenuti parecchi.
L'ascensore che non funziona.
Scopriremo come è successo. Infatti, cioè, diciamo che me la ricordo un po' di più di come mi ricordavo Chuck, e quindi diciamo che sono già pronto agli eventi che succederanno. Però è interessante questo esperimento. Andare a vedere le puntate vecchie, oggi strani abbastanza.
Pensa che ci sono dei miei amici che fanno una cosa stranissima. Guardano l'intera serie e poi, dopo l'ultima puntata, quindi la puntata finale che chiude la serie definitivamente, lo stesso giorno riguardano la prima puntata per vedere
la differenza,
lo scostamento. È una cosa che trovo molto nostalgica.
Poi, allora, lì loro partono già abbastanza adulti, eccetera, quindi l'invecchiamento è un po' relativo, però qualcosina si vede.
Sì.
Cioè cogli li vedi più giovani, ecco.
Però assolutamente è un invecchiamento abbastanza naturale, cioè nel senso, tanto loro lì non è che sono così ragazzini, anche nella storia,
Il personaggio
non è ragazzino, e quindi in realtà la crescita che hanno in realtà è abbastanza coerente, poi col fatto che non è come adesso che la seconda stagione esce 3 anni dopo, quando va bene, non
certo.
Penso, se pensiamo a Stranger Things lasciamo perdere, qua proprio anno per anno usciva una stagione nuova, e quindi la crescita era proprio coerente, raccontava alla fine stagione. Sì.
Ti ha messo comunque la voglia di continuare
assolutamente
a guardare.
Sì, ho fatto ben 2 serate di fila a guardare puntate. Sì.
Ecco, questo tipo di rewatch, no? Sono quei casi in cui mi viene il voglino di dire, ok, questa serie me la sono goduta all'epoca, mi è piaciuta, la riguarderei, quasi quasi potrebbe essere la scusa buona per switchare alla lingua originale che all'epoca mi ero
perso.
Io ricordo di aver visto due episodi in spagnolo su Warner Bros. TV in Messico, sì, perché ero in Messico, accendo la TV, c'era le Big Ben Theory in spagnolo.
Solo bellissimo. Che c'è un grosso problema.
Hola caramba Perry, Benny, Benny.
C'è più o meno.
C'è un grosso problema però per una serie come quella di
Big Ben Theory.
Che va bene che ci sono i sottotitoli eccetera, però devi acquisire una velocità di comprensione barra lettura, perché ricordo che quando c'erano gli scambi tra Sheldon e cosa,
c'è un ritmo infernale.
Sarebbe interessante in effetti da guardare in lingua originale, perché io mi ricordo che tutte le stagioni che ho visto, fino a che le ho viste, perché le ho viste quasi tutte in TV, le ho viste doppiate.
Così come per esempio io ce l'ho lì, prima o poi farò. Ho in cantiere l'idea di farmi un mega rewatch di Friends in originale, perché io la prima visione l'ho vista in televisione.
Già.
Mi piace
interessante questa cosa.
Era su
Rai 2. Quindi
mi piacerebbe provare a tentare, azzardare.
Bella, sai che è una cosa carina.
Adesso andiamo avanti con i go di Matteo.
No go.
E quindi
ci tocca passare la
ora?
Settimana.
È già ora?
Che bello.
E allora andiamo.
Oh, stasera si mangia presto.
Serie TV.
Allora, The Agency, remake della serie francese Les Bourreaux. Copertura scritta da Eric Rochand, prodotta tra gli altri questa serie da Showtime, Smokehouse Pictures, casa di produzione di George Clooney. E come dicevi tu, quando George Clooney ci butta l'occhio e il buon Joe Wright, che abbiamo avuto modo di raccontarvi e elogiare per la serie M, il figlio del secolo, che ha diretto in maniera magistrale. Che firma, tra l'altro, oltre a produrre dei primi due episodi. Creata e scritta interamente dai fratelli Giles e John Henry Buttonworth, che insieme o separati hanno scritto un sacco di roba per la televisione. Il secondo è anche un drammaturgo, quindi fa teatro, eccetera, eccetera. Sì. Io vi faccio un piccolo così tra il bello e il brutto.
C'è un inciampo grosso.
Lo so. Le Mans 66, la grande sfida. Age of Tomorrow, quello con Tom Cruise.
Molto carino.
Spectre, il film di James Bond, che non è forse riuscitissimo, ma anche.
Ma poi hanno fatto di peggio.
Indiana Jones e Guanta del Destino sono due di 15 che hanno scritto quel film. Una squadra di calcetto ha scritto quel film. Comunque, abbiamo a che fare con 10 episodi che oscillano tra i 44 e i 60 minuti a cadenza settimanale. In Italia, però, su Paramount sono arrivati con un leggero scarto, credo, di una settimana, e mezza, dal 30 novembre 2024 al 15 febbraio 2025.
Ed ecco perché qualcuno aveva visto l'ultimo episodio prima di uscire in Italia, solo grazie al nostro sponsor SudVPN.
SudVPN dobbiamo metterlo. Di che parla questa serie?
Allora, la CIA possiede un dipartimento incaricato di formare e gestire agenti segreti in missioni a lungo termine che vivono sotto copertura per anni, allo scopo di identificare e reclutare fonti di intelligence
all'interno dei paesi in cui operano.
Uno di questi, nome in codice Martian, viene improvvisamente richiamato alla base di Londra, ma fatica ad abbandonare la sua identità fittizia che ha mantenuto per molti anni. La situazione si complica ulteriormente quando, una volta rientrato a Londra, si trova faccia a faccia con Samia Zahir, una donna con cui aveva avuto una relazione nell'altra identità e che era stato costretto ovviamente ad abbandonare per tornare in sede. Questo incontro inaspettato lo porta a essere diviso tra il suo dovere professionale e i suoi sentimenti personali, coinvolgendolo in un pericoloso intreccio di spionaggio internazionale.
Prima di far partire il trailer, volevo dire che io l'ho fatto per Matteo De Simone, che oggi non c'è, e io spero che lui se lo ascolti, perché c'è una citazione alla lore di Sono Cose Serie.
Qual è la domanda, dottoressa?
La domanda non è chi è! La domanda è...
Crede sia possibile che lei ci stia nascondendo qualcosa.
Comunque mi dia le sue generalità, avanti. Generale, sto così così. Senta, non faccia lo spiritoso, per favore.
Mentire a chiunque.
Generalità, nome e cognome, va bene?
Fingere di essere chi non si è. Ecco.
Allora, come si chiama?
Aglieglie Brazor.
Rischiare la vita ogni giorno. Niente lusso.
Lusso è libertà. Ogni volta che sento parlare di lusso non è che devi bere nei bicchieri d'oro.
Niente orologi esplosivi.
Contiene una microcarica nucleare.
Esiste un solo tipo di agente. Quello pazzo.
Ma è tutta la settimana che cerco di farlo esplodere e non funziona. Porca miseria.
L'agenzia è questo. Niente è personale.
No, è il primo momento che mi puoi perdere questo, cosa ti ho fatto? Ti ricordo qualche amico che ti ho picchiato da piccolo? Non ti ho fatto niente, non sei donale che ti...
Credevo di non rivederti mai più.
Ma che ne vuoi picchiare una a tutti i gol?
Tu sei sparito.
Ma che scena che fa, guarda che...
Non è che ci volevo salire sul tram, hanno tirato su, hanno tirato.
Ma non dire che ci dà.
Lei non sta cercando di aiutarmi. È solo preoccupata che io sia in qualche modo rinsavito.
Ma la sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
E non funziona!
Ho una domanda. I dialoghi presi dalla serie li hai fatti a 0.5?
A 0.5?
Di velocità? Per...
No.
No, perché parlano molto così.
Ma è proprio la serie che è la serie. 0.5.
Allora! Spero questa citazione solo chi ci conosce
da tanto tempo
sa di cosa stiamo parlando. Allora, parliamo subito del cast, che veramente è tanto. Noi citiamo solo 4-5 personaggi perché è veramente pieno di gente che parla, che dice, che fa. Abbiamo chiaramente Michael Fassbender, grandissimo attore che ha toccato l'altissimo e il bassissimo.
E infatti noi lo citiamo solo per il bassissimo praticamente.
Beh, cioè, nel senso, le cose più seriali, tra virgolette.
Lo so,
X-Men First Class, Prometheus, Steve Jobs, Assassin's Creed.
Madonna mia, tutti i pugni nello stomaco.
Esatto, però effettivamente, a parte questa serie,
a livello seriale
ha fatto solo monnezza.
E qui fa il ruolo di Martian.
No, non è vero. X-Men First Class, i primi due si guardavano.
Agente speciale della CIA che ha trascorso gli ultimi 6 anni sotto copertura, come dicevamo, ad Addis Abeba, che viene richiamato dal quartier generale di Londra. Attenzione, è molto importante questa cosa. Parliamo della CIA, ma questo è l'ufficio che c'è a Londra. Tra l'altro,
ne avevamo parlato la settimana scorsa.
Nell'ufficio nel palazzo che è ufficialmente l'ambasciata degli Stati Uniti. Perché secondo me, mentre la costruivano, avevano qualche piano libero. Facciamoci una serie così recuperiamo. Poi abbiamo Jeffrey Wright, che anche lui è un grande prezzemolino della serialità, perché ha fatto Westworld, poi è stato in Batman, No Time to Die, The Hunger Games, ma è anche, vi ricordo, la voce ufficiale di Watto in What If,
che
quando la senti in lingua originale ha un suo perché.
Qui è
Harry Ogletree, capo della strategia della sede appunto di Londra della CIA. Poi abbiamo Jodie Turner Smith, grandissima attrice, bravissima, anche bellissima.
Nonostante,
purtroppo ha fatto cose
anche,
come The Acolyte, ma anche
Bad Monkey,
che c'è la Dragon Queen, esatto, in The Bad Monkey. Qui invece la dottoressa Samia Fatima Zahir, ex professoressa di antropologia all'Università di Addis Abeba, che intrattiene questa relazione extraconiugale con Martian. E poi, attenzione, abbiamo
il pezzo da 90, ragazzi.
Abbiamo Richard Gere, che ricordiamo per essere stato un sex symbol come ufficiale gentiluomo, Pretty Woman, ma anche una cosa molto gradevole come Chicago, ma ha fatto una valanga di roba. Che qui è il capo dell'ufficio della CIA di Londra, Jim Bosco, che è un personaggio un po' strano.
Sì,
in questa serie.
Ma è molto, molto interessante.
È molto interessante. Segnaliamo 3 attori. Una che è un'attrice che in realtà fa parte di una linea molto importante di questa serie, che si chiama Sarah Lightfoot Leon, che abbiamo visto in Masters of the Air e vedremo, e abbiamo visto anche in American Primeval, nel ruolo di Daniela Dani Ruiz Morata, ovvero un agente che sta per entrare nel suo primo grosso lavoro sotto copertura e si sta facendo un mazzo che io fossi stata in lei mi sarei già data via. Comunque, poi abbiamo due guest praticamente, che sono Hugh Bonneville, che ricordiamo nel ruolo di Robert Crowley, conte di Grantham in Downton Abbey, che qua è James Richardson, agente dell'MI6 e amico di Marsha. L'amico.
L'amico del Jaguar.
L'amico del Jaguar. È un figlio di buona donna anche lui. Ma anche ricorderei, vi vorrei ricordare Dominic West, che noi vediamo più che altro in video, perché qui interpreta il capo della CIA. Direttore della CIA
americana,
tra l'altro lui inglese con questo americano splendido, molto fluente, perché lui era, aveva già fatto una serie americana molto importante come The Wire, sì. Ma l'abbiamo visto anche nei panni nell'ultima parte di Dead Crown, perché interpretava Charles Windsor, con questa faccia un po' mascellosa, eccetera eccetera. Beh, che cosa possiamo dire della messa in scena? Innanzitutto abbiamo c'è Jeffrey Wright che ne ha messe tra l'altro di due episodi più in antitesi in assoluto, perché il primo episodio come ritmo e messa in scena è di una lentezza,
freno a mano tirato,
esatto, di una profondità dilatatissima,
di quelle che ti fanno dire no Maria io esco,
no Maria, ma non è non ci arrivi, perché è quasi teatrale
ti
lascia,
come dire, ti suggestiona su quella direzione lì, che dici no vabbè ma mi sta, però poi sei lì che dici no, voglio andare avanti, voglio
e il secondo episodio invece esplode in una roba di quando praticamente prendono il tizio e lo interrogano, ti fanno venire in ansia di quelle pazzesche, però messa in scena veramente spettacolare, veramente bella, molto pulita, direi quasi chirurgica, se mi passate il termine, perché non c'è nulla fuori posto e a volte è veramente asettica, però è affascinante veramente.
Tanto mi è venuto in mente una cosa rispetto a una cosa che diciamo spesso, sì, delle serie molto molto televisivo italiane,
sì,
cioè il gioco dei faccioni,
sì,
ecco,
sì,
questa serie essendo molto molto concentrata su il lato umano ovviamente utilizza tantissimo i primi piani, ma non sono faccioni, porca miseria, cioè c'è un taglio di questi primi piani intensi dove, cioè, sono lì e stiamo parlando di attori che vengono inquadrati e praticamente recitano con tre rughe, cioè nel senso sono capaci di modulare una recitazione nel viso pazzesca.
Secondo me un'altra cosa che è tecnica, perché per realizzarla devi usare le luci giuste, però è estremamente narrativa il fatto che ci siano molte riflessi,
Madonna,
le facce, sì, riflesse,
perché c'è tutto il gioco del doppio,
è una roba pazzesca, secondo me, ecco, secondo me è proprio metanarrativa, sì, quella roba lì, molto metanarrativa. Un'altra cosa che proprio è tecnica, ma verrà poi ci sarà anche un apporto alla recensione narrativa, è il fatto che è una serie che da un po' più dal punto di vista visivo è iperrealistica. In che senso? Descrive le dinamiche dell'intelligence in una maniera molto terra terra, cioè è una questione di infinite riunioni, procedure, briefing strategici, analisi tecniche, valutazioni sul campo, piuttosto che azione, gadget e travestimenti, lo dice anche il trailer, sì, no? Ma anche azione quando arriva è trattata con un estremo realismo, fino però all'ultimo episodio dove esplode in un momento molto da
la bomba di De Simone.
No, non esageriamo.
No, non è proprio la bomba di De Simone, ma ci sono due eventi.
Ci sono due eventi. L'ultimo episodio, sì.
L'ultimo episodio, secondo me, è proprio perché hanno voluto calcare sul fatto che dopo tanto lavoro, perché quello che avviene alla fine,
sì,
a livello tecnico, proprio è una preparazione, perché è tutta l'orologeria. Succede un incidente che è estremamente di culo, nel senso che pochi potrebbero sopravvivere, cioè, a un incidente di quel tipo.
Ma infatti, sì, e quella è forse la cosa, il tocco che rasenta il meno realistico, sì, di tutta la serie.
E poi quello che succede alla fine invece in Bielorussia, dove ci sono questi ragazzi che fa, ma non lo voglio spiegare,
no,
di
no,
più,
no, non facciamo spoiler,
però giustificano, secondo me a un certo punto ci può anche stare, perché è comunque una risoluzione catartica anche di questa lunga, di questo lungo lavoro. Ricordo appunto che Londra e la Bielorussia in realtà è registrato prevalentemente a Londra, soprattutto Teatro di Posa e in questa location fantastica dell'ambasciata degli Stati Uniti, e tutta la roba in Bielorussia invece è stata registrata a Tallinn. Vorrei segnalare la sigla perché è proprio di quelle che ti prende al cuore, che è Love is Blindness degli U2, ma qui nella cover, secondo me, riuscitissima di Jack White.
Intensissima.
Mi piacerebbe cantarla.
Ma quando ci sarà una sigla su una musica dei Nerd Monkeys?
Cioè. Però la cosa che a me è piaciuta molto è che c'è. Spesso le serie ultimamente evitano questo, sì, questo sì, adesso a parte no. Nello spionaggio, secondo me, come in The Jackal, c'è questo momento in cui sì, ci deve essere la canzone
Però appunto ultimamente
alla James Bond maniera, no?
Qui invece vedo proprio sigla classica, nel sì. senso che c'è il brano musicale per intero
sì, sì.
con un montaggio da sigla, le facce che scorrono, le scritte,
momenti dell'azione
proprio una sigla
James Bond.
Sembra una sigla classica era più James Bond
quella della
settimana scorsa
quella di
The Jackal. Questa è proprio di alto livello, cioè di alto livello tecnico, ma una sigla da serie televisiva come poteva essere anni 80, no?
Assolutamente.
Anni 90, anni 2000.
Certo.
E parliamo invece della controparte narrativa. La serie è algida e costruisce tre linee narrative fondamentalmente, di cui due sono strettamente intrecciate perché trovano fulcro nel personaggio di Fassbender, ovvero quella di cui abbiamo parlato fondamentalmente, cioè la sua relazione d'amore proibita, e dall'altro lato invece, quindi diciamo, i sentimenti e il lavoro che si concretizza in questo tentativo di recuperare questo agente disperso in Bielorussia, che è chiamato
nome
in codice Coyote.
Coyote.
Detto come, sono un attimo
sposto. No, Coyote.
E poi c'è questa terza linea narrativa che racconta l'avvio al mestiere, quello di cui il personaggio di cui citavi prima, di una nuova recluta.
Furbissima sta cosa.
Infatti questa cosa bizzarra, perché questa terza linea sembra completamente slegata dalle altre due. Cioè l'unica liaison è il fatto che a seguire questa nuova recluta c'è questo personaggio che aveva seguito a suo tempo il personaggio di Fassbender e con cui aveva creato un legame emotivo, affettivo.
Che in pratica è l'unico collegamento che in realtà gli agenti hanno,
esatto,
e non possono contattare nessun altro, ed è il famoso agente di collegamento, si chiama così.
Ah, come cita del Diana.
No.
Il discorso è che quest'altra linea sembra avere due funzioni fondamentalmente.
Una
è quella di diventare lo strumento che potenzialmente potrebbe aprire a nuove stagioni, perché ha un suo sviluppo e una sua conclusione che dà l'idea di poter
svilupparsi
e proseguire.
Ma come spin-off o proprio nella serie principale?
No, nella
seconda stagione. Ma anche diventa una sorta di guida che ci permette di comprendere meccaniche e modalità del percorso che deve aver attraversato lo stesso personaggio di Martian, e in qualche modo ci dice di più anche della collega che l'ha gestito, e probabilmente ci permette anche di capire alcune delle sue scelte.
Certo.
Cioè vedere quello in cui deve essere passato attraverso senza flashback,
esatto,
ma vedendo una nuova recluta ci permette di dire ok, lui sta facendo questo, capisco perché.
Queste sono, secondo me, quelle cose, il show don't tell, te l'hanno fatto vedere, non ti hanno spiegato cosa ha dovuto fare Martian per arrivare a quel livello di stress.
Esattamente. Come dicevi prima, anche dal punto di vista registico, anche narrativamente le meccaniche sono a orologeria, innestate dentro un meccanismo dalla complessità enorme, perché è veramente tutto super complesso, ma chiarissimo. E la questione della complessità ovviamente diventa fondamentale quando entra in gioco il fattore umano,
certo,
perché diventa subito chiaro che il fattore umano potrebbe essere quell'impurità che potrebbe bloccare o mettere in crisi e distruggere l'intero equilibrio di questa macchina.
Assolutamente.
Abbiamo i nostri ingranaggi, il fattore umano potrebbe essere il granellino che manda tutto a puttane.
Inceppa tutto.
Quindi la serie, torniamo a una definizione che è un po' che non utilizzavamo, è una di quelle che noi definiamo dal controritmo, ovvero si prende i suoi tempi, le sue pause, indugia, rallenta, ci sono un sacco di momenti in cui si prende tutto il tempo di stare sul personaggio, non sa più se è successo quello che doveva succedere, rimane sul personaggio a lasciarti vedere le emozioni che...
E questo, come sempre, diventa controritmo quando non indugia e non supera il livello di ma che cacchio stanno esatto. facendo,
cioè è comunque lì, sì, è sì, comunque sì, qualcosa sì. che serve alla costruzione, sì, che sì, serve sì, al sì. racconto e che non respinge lo no, spettatore no, no. Poi ovviamente cioè, rientra anche nella questione di gusto personale, certo. però tecnicamente funziona,
è funzionale certamente.
Poi, nonostante questo, però, non mancano momenti d'azione, d'impatto e molto concitati. Ma è soprattutto la parte di preparazione e di costruzione su cui lavora la serie. Mm. La serie, puntando a componenti che sono più cerebrali e su quella freddezza di cui parlavi prima nella fotografia. Cioè, anche quello è un riflesso di quello che è la serie, che mantiene questa freddezza e questa distanza per dare, come dire, ancora più forza, sottolineare ancora di più
il tormento,
il tormento, la questione emotiva.
Esattamente.
Quindi, come dire, diventa anche un catalizzatore per una relazione tra spettatore e serie ambigua. Perché ci si alternano momenti di grande empatia rispetto ai personaggi ad altri momenti in cui ti si genera una grossa distanza da questi personaggi, soprattutto nei confronti di Martian.
Sì.
Cioè ogni tanto empatizzi con lui, ogni tanto dici ma che
esatto, ma cosa stai facendo? Esatto, perché hai capito i meccanismi di partenza e allora però a quel punto diventi tu giudice delle sue
esattamente.
Azioni.
E questa cosa è estremamente interessante, questo continuare a entrare e uscire.
Molto.
Anche perché aiutata di nuovo da personaggi che sono sfaccettati in maniera veramente, veramente molto ampia e vanno oltre la scala, quella classica scala che comunque già ci piace, sì, del sì, grigio, sì, ma sì, qui sì. si va molto oltre.
Sì, 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 sì.
Qui veramente, veramente difficile esprimere giudizi morali perché siamo in un universo dove semplicemente il concetto di morale a regole completamente diverse da quelle del mondo comune.
Forse il personaggio che più tenta di mantenere la barca salda è il personaggio di Richard Gere, perché persino
sì.
Come si chiama il personaggio di Jeffrey Wright, che sembra anche lui intonso, freddissimo,
sì, ma c'hai,
riesce a farsi sfuggire il fatto che ha un parente che è in una missione e comunque deve per forza sputtanare, deve comunque interessarsi alla missione e lui non potrebbe perché ci sono delle regole ferree proprio sulla chiusura stagna di certe eppure anche
eppure
lui
anche
fa
lui
queste
perde.
Fa questo errore.
Richard Gere ha questo ruolo fantastico, è veramente il genitore.
Sì, è vero, molto papà.
Molto papà, ma in un senso non paternalistico e mi piace tantissimo questa cosa, per cui è veramente un capo nel senso più positivo possibile.
Sì.
Cioè, è uno che al dipendente lo cazzia fino a morire, però poi quando si arriva davanti a altri altre aziende
e si
diciamo,
supera certo
anche quando fa la puttanata è con lui,
sì.
poi finita lo sdrena, ma sul momento
sì, sì, sì.
lui è dalla parte del suo dipendente,
certo, certo,
oppure
certo.
se riconosce che ha fatto una puttanata, ma in quella puttanata c'è una buona idea, comunque lo supporta.
Sì,
lo
sì.
cazzi, ma lo supporta.
Si vede uno che ne ha viste tante di cose brutte.
Anche perché questa serie è fondamentalmente un racconto di traumi, di ferite e di scelte etiche dal peso specifico altissimo. Siamo al piombo.
Sì, 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 sì.
Ed è una serie che richiede tempo. Richiede anche uno sforzo.
No, non puoi guardarla mentre fai altro o deconcentrarti.
Però ripaga.
Sì,
questo
sì,
sforzo
sì.
che chiede allo spettatore ripaga. Ha alcuni momenti che rischia di diventare un po' troppo, ma per fortuna si ferma prima di esagerare.
Verissimo, verissimo. Andiamo subito con le scale tecniche. Ricordiamo che abbiamo sempre da 1, che è il nostro Superstition di Van Peebles, e 5 Breaking Bad e Better Call Saul, e abbiamo come scala tecnica un 4,5 su 5.
Quasi
perfetta. Rasenta quasi la perfezione. Parliamo di una serie di altissima fattura e valore artistico e attoriale, con un'ottima scansione seriale da ritmo sfidante e momenti rarefatti che, e questo sicuramente incide sul mezzo punto, sicuramente può mettere in crisi o anche trovarsi a cozzare con il gusto personale di una parte di pubblico. Non è facile, non è una serie facile.
È una serie che chiede.
Chiede molto allo spettatore, perché è denso, a tratti ipnotico, esatto, a chi probabilmente non annoia, a me l'ha fatto, ci sono stati momenti che anche se ero stanco morto, riuscivo a rimanere mesmerizzato da questo ritmo, perché è estremamente cerebrale. Comunque The Agency è una serie raffinata e di grande costruzione. E costruisce fin dall'inizio.
Mamma mia, fin dall'inizio e fino all'ultimo istante.
Che scimmia?
È
il nostro scimpanzé preferito. Stai calma, stai
sulla scimmia siamo perfettamente in media, 3 su 5.
Perché?
Perché no, è una scimmia perché, come dire, non è una media sul ritmo.
Che è strano, tra l'altro, di solito le serie che votiamo alto hanno anche una scimmia che non dico pareggia il voto, ma comunque si avvicina. Qua invece abbiamo proprio una distanza.
Sì, perché fa la media questa scimmia, non tanto sul ritmo della serie, ma proprio sui diversi tipi di pubblico. Perché quelli che apprezzano questa serie avranno una scimmia piuttosto consistente.
Molto consistente.
Mentre altri purtroppo, e quelli che ce l'hanno consistente ci finiscono dentro fino alle botte. Sì. Altri invece avranno qualche difficoltà a non subire qualche resistenza emotiva. Quindi magari rimangono attratti dagli sviluppi, dalle domande che la serie mette in campo, ma si troveranno ad avere un po' il bisogno di aggiungere distanza tra un episodio e l'altro, e quindi da cui viene la
nostra importante
media.
Qui è veramente importante il nostro consiglio per la fruizione.
Direi che proprio per questi motivi è un consiglio che va a taratura. Esatto. Cosa vuol dire? Se ci siete dentro, se vi ha preso bene e gestito, vi piace la sua gestione del ritmo, vi consigliamo coppie di puntate che potrebbero essere un buon compromesso, perché il vero binge watching non è affrontabile nemmeno se ci siete dentro.
No.
Anche perché giustamente ha bisogno di essere decantata dallo spettatore, e soprattutto vi eviterei di finire anche voi col PSTD, col sindrome
post-traumatico.
Per gli altri invece, per un pubblico che potrebbe avere qualche problema di respingimento, la scansione di un episodio ogni 24, ma anche ogni 48 ore, potrebbe essere l'equilibrio più ideale, così da stuzzicare un po' questa strana scimmia che in fondo comunque vorrebbe sbraitare.
Aggiungo
di più.
Brava Paramount Plus, secondo me, a rilasciarlo una volta alla settimana, perché come sempre fa degli ottimi riassunti che ti permettono comunque di rimanere, dopo aver abbandonato per quasi 7 giorni la serie, di ritornare con tutte le scarpe. Quindi secondo me anche chi l'ha seguita
una settimana non è male, però effettivamente il rischio
nel recupero, lasciate comunque passare qualche giorno.
Sì.
Allora, siamo sulla musica. Abbiamo questa sera un brano bellissimo dei nostri Nair Monkeys che si intitola 50 sfumature di classificato, e dopo l'angolo maledetto.
Per le strade gelide di Londra vai, dove i sentimenti sono problemi ormai. Marciano vive di bugie, 6 anni perso in false teorie, finché non lo richiamano alla base. E il passato torna con un volto che non tace. Tra dovere e verità, questa macchina si romperà.
Nair Monkeys a Sanremo, li vogliamo a Sanremo.
Yeah. Niente gadget o belle auto blu, solo meeting che non finiscono più. La verità sta nel mezzo, sai, in questa macchina che non si ferma mai. L'etica sfuma, nel grigio va, quando amore e dovere son realtà. Ogni scelta ha un prezzo da pagare in questo gioco cerebrale. Tra dovere e verità, questa macchina si romperà.
Grandi.
La tua scimmia ballerà tra trazione e apatia. Un episodio basterà
Vabbè, qua ci hanno voluto mettere un po'.
Grandi, di grandi.
Chitarra bella secca, no? Un po' come la fotografia della serie, diciamo.
Bene,
no?
Mi è piaciuto, sono stati molto bravi. Fai i complimenti ai ragazzi, sono stati proprio bravi.
Diciamo, sono arrivati da Sanremo un po' più carichi.
Carichissimi. Considerando il materiale che c'è.
Esatto. Ah,
l'angolo maledetto.
Simone, no, sempre Simone. L'iniziativa, Brad.
Ma non c'è. Sì, c'è o non c'è? Chi lo sa?
L'opinione di De Simone. Perché infatti, come abbiamo detto, Matteo De Simone oggi non c'è, non c'è. Appunto, anche se lo Zampino ve lo vuoi mettere, la sua sigletta la dobbiamo mettere e dobbiamo anche leggere i suoi comunicati.
Comunicato, cioè, istituto luce.
Sì, sì, perché non sta partecipando, adesso vi leggerò il comunicato.
Sì, dai.
Sta partecipando a una grande manifestazione di libertà. Una manifestazione spontanea nata quando qualcuno di voi ascoltatori ci ha fatto sapere che all'interno dei termini di servizio di Disney Plus sembra che ci sia scritto che Disney si riserva il diritto di mettere pubblicità sui video, naturalmente, anche per i piani EDV free.
Ecco,
avete capito bene?
No.
Voi pagate per non avere pubblicità
e loro te la mettono uguale.
Come dicono quelli bravi, l'EDV. E loro ce la mettono uguale. Sono eventi come questi che dimostrano che la società contemporanea è in crisi di valori. Così io, Matteo De Simone, ho sentito il dovere di impegnarmi in prima persona e quindi oggi sono in piazza con 2 milioni di persone.
2 milioni di persone?
O 200 per la questura, naturalmente.
Facciamo una media.
Proviamo a chiamarlo, a collegarci con la piazza.
Sono tanti.
Voi lo sentite, no?
Sì,
Madonna. Sì. Sentendo bene?
Sì, sono tanti. Okay. Sono tanti, certo.
Lui non c'è, però c'è un casino. La Madonna.
Senti che roba. Però cioè, mi sembra che sarebbe stato chiamato.
Attenzione,
ma non è un concerto.
Sta succedendo qualcosa. Sta succedendo qualcosa.
Che succede?
Popolo, cittadini, fratelli, sorelle, o chi che sia, siamo qui oggi in questa piazza per affrontare un tema che scuote le fondamenta stesse della nostra esperienza comune. Un tema che fino a ieri sussurrato, oggi irrompe con la forza dell'uomo. Un tema che ci riguarda tutti da vicino, che plasma le nostre giornate, che definisce il nostro rapporto con noi.
L'ovazione c'è, eh?
Ma guardatevi, amici, guardatevi negli occhi. Quanti di voi, il cuor vostro, hanno mai veramente apprezzato queste presenze? Quanti hanno mai riconosciuto il loro sacrificio, la loro dedizione? Siamo onesti, non li abbiamo forse sempre considerati un fastidio, un'interruzione indesiderata? Li abbiamo forse mai ringraziate per il loro lungo lavoro? No, li abbiamo sminuite, ignorate, saltate a piè pari come fossero nulla. Eppure rifleggiamo, chi ci ha permesso di godere gratuitamente di serie e film contenuti a profusione? Chi ha lavorato nell'ombra instancabile per finanziare i nostri piaceri? Loro, queste creature che abbiamo tanto disprezzato. Sì, amici miei, sto parlando proprio di loro, dei pubblicità.
Dov'è? Su un balcone, dovrebbe essere.
Qua c'è il bianchi. Soprattutto a voi, utenti dei piani gratuiti, voi che più di tutti dovreste essere grati. E invece, cosa fate? Le snobbate, le criticate, vi lamentate della loro invadenza.
Gli altri blocchi.
Senti.
Che voltate le spalle a chi vi permette di vedere questo gratis. Siete voi che comodamente seduti davanti ai vostri schermi disprezzate l'unica ragione per cui potete permettervi quella visione free. Incredibile ingratitudine.
Li ha riconquistati.
Ma mica tutti, gli applausi mi sembrano un po' meno.
Presente. Forse questa la società che vogliamo, un mondo a due velocità dove i ricchi, i potenti, i paganti si ergono a baluardo contro l'invasione pubblicitaria ed è detto un muro invalicabile verso chi lavora per rendere sostenibile tutto ciò, mentre gli altri, gli utenti base, si nutrono della fatica del lavoro della pubblicità senza riconoscenza e spesso sfinendo e disprezzandolo. No. E voi con me dite no.
Dai, a Matteo.
Porca miseria.
Ma ecco, amici, in questi giorni qualcosa è cambiato. Una luce tenue all'inizio, ma che promette di incendiare la prateria della discriminazione musicale. Una piattaforma, un gigante dell'intrattenimento, ha osato sfidare il dogma. Ha avuto il coraggio, la lungimiranza di annunciare una svolta epocale. Parlo ovviamente di Disney Plus.
L'applauso a Disney Plus.
Ma sì, proprio loro hanno infranto le catene dell'esclusività pubblicitaria. Nei loro piani, anche in quelli premium, finalmente ci saranno le pubblicità.
È una classe.
Le hanno pagati tu, come il Berlusca, le hanno pagati tutti.
Alle ATV. E qui, amici miei, si consuma la vera rivoluzione semantica, perché vedete, la parola free. Free non significa forse libero, non è forse l'anello di libertà che sentiamo vibrare in questa parola. Ma per troppo tempo free c'è stato venduto come liberità. Dalle pubblicità, un free monco, pensato, egoista, un free che erigeva muri, che creava disparità. Ma ora, grazie al gesto audace di Disney Plus, free torna a risplendere del suo significato più autentico, più profondo, libero di accogliere, libero di includere, libero di dare a tutti, ma proprio a tutti, la gioia, l'ebbrezza, l'esperienza della pubblicità.
Le ADV walk questo.
È inquietante. Voglio capire dove vuole arrivare.
Io ho un sogno.
Ecco.
Sì, amici, io ho un sogno. Un sogno di vedere le pubblicità finalmente libere. Libere di vagare per un pixel dello schermo.
Ma che una apartheid.
Rompere un flusso narrativo. Liberi di illuminare con la loro presenza ogni angolo buio delle nostre vite. Un futuro in cui free non sarà più un privilegio per pochi, ma un diritto per tutti. Pubblicità inclusa. Un futuro in cui ogni abbonamento, anche il più premium, sarà un tripudio di sport, un inno gioioso di luoghi e colori, un carnevale di banner animali.
Sento la musica.
Ci auguriamo che all'esempio coraggioso e lungimirante di Disney Plus si aggiungano altre piattaforme. Netflix, Amazon, Apple, liberate le pubblicità. Basta discriminazioni, basta ghettizzazioni. Anche a costo di mangiarsi accordi e contratti come ha fatto Disney Plus, anche a costo di umiliare i pochi privilegiati che ancora si illudevano di sfuggire al loro radioso avvento. E a quel mondo pieno di pubblicità, pubblicità per tutti e su tutti i piani. E insieme riprendiamoci del futuro che ci aspetta. Prendiamo le pubblicità grandi di nuovo.
Oh madonna,
è impazzito.
Mi puzza lo zampino di Kathleen. Io non vorrei dire, la Kat mi sa che vabbè. Matte, quando rinsavisci torna,
dovrà darci delle spiegazioni per questo.
Forse questo collegamento era meglio non farlo,
ma
veramente
vabbè.
Ma quindi
cioè così finisci così
e si vuole via dalle
palle, e dire di sì.
Ah, sei sempre in mezzo, come giovedì stai?
O lo hanno clonato, non so.
Sarà la I.
Sarà la I.
Ai.
Prima dei saluti, vi ricordiamo che nella prossima puntata vi parliamo della serie western American Primeval su Netflix. Sarà un bel parlare, secondo me.
Sarà un bel parlare.
Ricordatevi, a voi che ci avete appena visto sul video di YouTube in live, di mettere un mi piace a questo contenuto, di iscrivervi al canale, attivare la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Cosa buona e giusta, sappiatelo. Ma a chi si sta seguendo invece sul podcast, mettete le stelline, lasciate un commento, un parere sulle cose che abbiamo detto in questa puntata o farci una domanda. Scriveteci, a noi ci fa molto piacere. E devo dire che alcuni dei nostri ascoltatori lo sta facendo con grande piacere e ci sta dando anche delle grandi soddisfazioni.
Ma diffondete il verbo, fate conoscere il podcast, amici, parenti,
condividete con chiunque, soprattutto se avete per caso una cerchia di amici a lavoro, perché ho scoperto che tra i miei colleghi di lavoro c'è molta gente che guarda le serie TV e a volte
ma non ascolta Sono Cose Serie.
Infatti,
male.
Fa le domande a me, ho detto non fatele a me che sono l'ultimo dei coglioni di Sono Cose Serie.
Ascoltate.
Cose Serie e vi divertirete pure, che cavolo. Comunque io ringrazio per il grande mazzo che si è fatto il buon Fabrizio Cucci, che stasera devo dire non ha fatto rimpiangere il buon De Simone.
Ma volevo essere in piazza con lui.
Non lo so.
Questa sera non ringrazierei De Simone, ringrazierei
e dovrà darci delle spiegazioni. Un saluto dal sottoscritto Michelangelo Alesso, un saluto da Paolo Ferrara. Abbiamo detto tutto, ci vediamo fra una settimana sempre qua live su YouTube e poi sulle piattaforme podcast. Manca solo una cosa da dire, ovvero chi non ci ascolta è un birbino.
Thank you, mister.
The name's Bond.
Radio Home.
James Bond.
Sono come suono.